cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13 e 8 minuti, mancano una manciata di secondi, inizia questa nuova puntata di Cose di Calcio. Ancora per oggi, ultimo giorno della mia supplenza in veci, nelle veci del direttore Antonio Paolini. Io sono Dario Ghiringhelli, qua con voi fino alle 15. In regia c'è Manuel Moroni che ci manda in onda e riceve i vostri vocali, i vostri messaggi per mandarli poi insieme e ascoltarli. Siamo insieme appunto fino alle 15. Prossima settimana ci sarà Marco Spadavecchia in questa fascia oraria, sempre a dare il cambio al nostro direttore, che si sta giustamente riposando un pochino. Le tematiche che dobbiamo affrontare oggi, come sempre, sono tantissime, perché insomma nelle ultime ore di ieri sono successe diverse cose, soprattutto sul fronte mercato. La più importante, la più fresca in assoluto, è quella della cessione di De Winter al Genoa. Operazione importante per un ragazzo che di fatto è costato zero alla Juve, arrivando dal settore giovanile, comunque qualche centinaio di migliaia di euro. Un'operazione che va nell'ottica del prestito con obbligo di riscatto a fronte del raggiungimento sia di un determinato numero di presenze e anche vincolante la salvezza del Genoa, quindi un po' quello che era successo, diciamo, con McKennie quest'anno, che però insomma con poi la retrocessione della squadra in cui era in prestito in Premier è tornato alla base. Ma insomma De Winter è sponda Genoa, dovrebbe aver fatto le visite, comunque sta facendo le visite mediche, prestito, dicevamo, con obbligo di riscatto a 10 milioni. Una cifra che, insomma, lo dicevamo ieri sera durante l'oggetto del desiderio su Bianconera TV, insieme appunto a Jacopo Desiderio. Se qualcuno avesse piacere di riascoltare, trovate sulla nostra canale di Twitch la puntata di ieri sera. Ecco che tra l'altro Manuel, grazie mille, ci mette in sovrimpressione proprio l'articolo preso da Bianconera News, perché riguarda il giocatore olandese che tra l'altro ha disputato anche l'amichevole in famiglia dell'altro ieri, quindi è una cosa che si è veramente sviluppata nelle ultimissime ore. Una valutazione che forse è un po' bassa per il valore del giocatore e che insomma lascia un po' di dispiacere per il valore del giocatore stesso. In tanti credevano e credevamo, mi ci metto dentro anch'io, nell'opportunità, nella possibilità che De Winter potesse ritagliarsi uno spazio importante anche in prima squadra. Se non ricordo male, è stato il più giovane giocatore della Juventus a esordire in Champions League ormai un anno, quasi due anni fa, contro il Malmo, prima di iniziare insomma il prestito dell'anno scorso a Empoli, dove ha fatto molto bene. E forse 10 milioni sono pochi, è anche vero che parliamo di un ragazzo comunque molto giovane che va in una formazione importantissima a livello storico, ma non di prima fascia per quanto riguarda la griglia di partenza della Serie A, e che quindi insomma ha disponibilità economiche di un certo tipo. E comunque parliamo di un difensore di base centrale, dove sappiamo che le valutazioni sono comunque molto diverse rispetto a quelle che sono i centrocampisti e gli attaccanti, quindi probabilmente è giusto così. Credo che, e anche questo lo dicevamo proprio ieri sera con Jacopo Desiderio, la partenza di De Winter sia condizionata ad altri due fattori. Uno, l'arrivo di Facundo Gonzalez, non soltanto per il ruolo sempre di difensore centrale dell'uruguaiano, del campione del mondo Under 20, tra l'altro con la sua nazionale, ha battuto proprio l'Italia qualche settimana fa, ma anche per il fatto che Facundo Gonzalez è di piede sinistro, è un mancino naturale, cosa che in questo momento nella difesa della Juve, a parte Alexandro, non c'è nessun altro. I centrali puri, considerando che insomma Alexandro è stato travasato nella linea centrale da terzino, ma non esistono centrali di piede mancino, e quindi credo che la Juve abbia fatto questo tipo di ragionamento. Con in più ci metto una seconda ipotesi, quella di una crescita molto molto importante e decisamente rapida e veloce di Dejan Huijsen, che ha giocato anche lui l'altra sera nella partitella in famiglia, giocando tra l'altro benissimo, uno di quelli che ha impressionato di più, se ancora ce ne fosse bisogno. Ha anche fatto un gol, sappiamo che non è il suo compito principale, ma insomma il vizietto del gol l'ha sempre manifestato anche nella primavera, in quelle poche prestazioni che per il momento ha fatto anche con la Next Gen. Quindi diciamo che la concomitanza dell'arrivo di Facundo Gonzalez e della crescita di Huijsen forse ha reso necessario intervenire, cioè far andare De Winter, per evitare insomma anche che ci potessero essere dei problemi di sovrabbondanza, che in ogni caso evidentemente ci sono e ci saranno ancora. Infatti sappiamo che la Juve in questo momento sta cercando di sfoltire la rosa più che non di andare ad acquistare, anche se poi di fatto sappiamo Che ci sono comunque degli interessi anche per alcuni giocatori, soprattutto a centrocampo in realtà. Quindi in questo momento la Juve si sta concentrando sull'acquisto di giocatori a centrocampo piuttosto che non in difesa. Non è l'unico probabilmente dell'Inter che dovrà andare. Cominciano ad arrivare alcuni messaggi. Andrea da Chivasso, qui vicino a Torino, ci dice: vabbè dai, lasciamo stare l'entusiasmo per la fine del campionato, quando e se avverranno le condizioni stabilite. Buon pomeriggio, questo evidentemente è in relazione al contratto, no, che prevedevamo per De Winter. Dicevamo che l'accordo prevede l'obbligo di riscatto in caso di salvezza e di un numero di presenze. Tra l'altro De Winter va al Genoa, dove c'è già Dragusin, erano stati anche compagni di squadra quando anche Dragusin era alla Juve, un altro giocatore di cui si parlava molto bene in prospettiva, ma che poi si è deciso di cedere. È chiaro che, lo abbiamo ribadito tante volte, in un anno in cui non ci sono le coppe, diventa davvero complicato pensare di avere così tanti giocatori in rosa. Quindi qualcun altro dovrà partire, anche perché poi, ragazzi, vi faccio anche un'altra domanda. Cioè, allora, non vogliamo vendere Vlahovic perché Vlahovic non lo vogliamo vendere, non vogliamo vendere Chiesa perché Chiesa non lo vogliamo vendere, non vogliamo vendere nessuno, però qua da qualche parte i soldi devono rientrare, perché la situazione della Juve la conosciamo. Due, la rosa è veramente troppo troppo ampia in questo momento, nell'anno, lo ribadiamo ancora una volta, in cui non ci sono le coppe, non c'è assolutamente nulla per quanto riguarda gli impegni infrasettimanali, se non un massimo, e questo è abbastanza clamoroso, di 5 partite se la Juve dovesse arrivare fino in finale di Coppa Italia, perché la Juve entrerà in gioco dagli ottavi in poi, ma le partite della Coppa Italia sono veramente pochissime, sono un ottavo di finale, un quarto di finale, la doppia sfida andata e ritorno di semifinali ed eventualmente la finale. Quindi arrivando in finale si aggiungono 5 partite di numero alle 40, alle 38 del campionato, quindi insomma diventa davvero complicato pensare di avere questo tipo di rosa. Mi aggancio a questo discorso anche alle voci delle ultime ore, che prevedono una probabile o potenziale uscita di Nicolò Rovella in direzione Lazio, in un affare che prevederebbe lo spostamento contemporaneo e congiunto di Pellegrini e di Rovella alla Lazio. E un altro affare, anche qui ieri sera mentre eravamo in diretta con Jacopo, ci sono arrivati tanti messaggi di diciamo protesta, perché i tifosi non vogliono assolutamente perdere Rovella. È anche vero che insomma il discorso è un po' lo stesso. C'è difficoltà a pensare di trattenere tutti, parliamo di un giocatore comunque importantissimo, che vuole spazio, che piace evidentemente non soltanto ai tifosi della Juve, piace tanto a Sarri, lui avrebbe la possibilità sicuramente di giocare di più che non alla Juve, perché a oggi alla Juve sarebbe chiuso. La Lazio gioca la Champions League, quindi sto mettendo insieme tutti i pensieri che possono essere fatti magari da Rovella stesso. E quindi ecco, poi mettiamoci anche un po' di infortuni che insomma hanno condizionato la carriera del ragazzo fin qui. Manuel mi mette in evidenza questa notizia di Tutto Mercato Web: Juventus avanti a fuoco lento per lo scambio Lukaku Vlahovic, fissato un summit, serve un rilancio del Chelsea che in realtà sembra al momento, insomma nelle ultime ore, non particolarmente propenso a rilanciare, anzi addirittura il problema sembra che il Chelsea stia spingendo Lukaku verso l'Arabia, dove insomma pare che arrivino offerte intorno ai 50 milioni per Lukaku, cosa che invece la Juve non avvicinerà mai, quel tipo... No, esatto, diciamo che anzi, soprattutto ascoltando i tifosi che c'erano l'altra sera presenti all'Allianz, non solo non lo tratteniamo, ma lo accompagniamo anche all'uscita, no? Come si suol dire.
Gli diamo un passaggio.
Esatto, sempre che poi non succeda come è successo a Kane, non so se avete letto la notizia, pare che sia stato bloccato all'aeroporto di Londra, Stansted, perché insomma era in partenza per andare al Bayern Monaco, ma è stato bloccato, sembra per un dispetto del proprietario del Tottenham, che non vorrebbe che Kane disputasse la finale di Supercoppa di Lega in Germania, perché non vorrebbe che dopo i tanti anni al Tottenham senza aver vinto nulla Kane arrivasse al Bayern e alla prima partita riuscisse già a sollevare un trofeo. Questo è il retroscena che veniva raccontato questa mattina su questo bloccaggio di Kane all'aeroporto. Insomma, è una vicenda abbastanza curiosa, e cercheremo poi di capire. Adesso dovrebbero avere dovrebbero aver sbloccato, eccolo qua, chiamato Harry Gate, è diventato direttamente da Tutto Sport, che in Bayern si sblocca, il Tottenham lo aveva bloccato all'aeroporto e insomma dovrebbe essere a questo punto tutto fatto e tutto libero per Kane. Tra l'altro, ecco, la stessa partenza di Kane libererebbe, tra virgolette, un potenziale approdo per lo stesso Lukaku, no? Perché il Tottenham a questo punto si trova senza l'attaccante e infatti si vociferava proprio di un potenziale interesse degli Spurs per Lukaku, qualora appunto non andasse in porto lo scambio Lukaku-Vlahovic. L'altra grande notizia di ieri, che necessiterà di un intervento sul mercato da parte di un'altra super big del campionato d'Europa in generale, è quella della rottura del legamento di Thibaut Courtois, che insomma lo terrà fuori inevitabilmente per diverse settimane, per non dire mesi inevitabilmente, quindi il Real Madrid non può affrontare una stagione importante come sono tutte le stagioni del Real Madrid senza un portiere e senza un portiere di livello, perché comunque Courtois non è assolutamente semplice da sostituire. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, Gianluigi D'Ambrosio, Inchiostro Sportivo. Ciao Gianluigi, grazie mille, anche perché so che sei in vacanza, mi hai mandato anche le foto mezz'ora fa di dove sei, quindi ti rubo una 10 minuti per fare una chiacchierata insieme, mi fa molto molto piacere sentirti.
Ah, figurati, lo sai che il piacere è tutto mio, mi piace la realtà di Radio Bianconera perché è equilibrata. Quindi grazie per l'invito, è un piacere come sempre essere qui con voi a parlare.
Senti, tu giustamente dicevamo, Inchiostro Sportivo ti occupi soprattutto di calcio, soprattutto di Juve, ma non solo, e allora parlavamo dell'infortunio di Courtois. Ci sono due grosse problematiche fisiche in questo momento che sono comparse, sì, nelle ultime ore. Quella di Courtois, che si rompe il legamento al Real Madrid, e quella di Højlund, che è appena arrivato al Manchester United, si scopre che ha un problema fisico posturale alla schiena che potrebbe inficiargli non solo la stagione ma addirittura la carriera. Ecco, allora, a parte di Courtois, che è evidentemente un infortunio di allenamento, ma ti chiedo, è possibile che il Bayern e il Manchester United durante le visite mediche di Højlund non si sia accorto di questo problema? L'ha pagato tantissimi soldi.
Evidentemente le visite mediche non sono andate così in profondità da capire, insomma, questo, da captare, insomma, questo problema. Può capitare assolutamente. Anche se magari parliamo di una realtà come lo United, che non è magari una realtà di promozione, ma una grande realtà, un grande club, come lo è lo stesso Juventus, insomma. Dispiace sicuramente per il ragazzo, perché ha dimostrato di avere grandi qualità.
Senti, ti leggo due messaggi che sono arrivati in questi minuti, che sono uno l'opposto dell'altro, no? Perché uno dei grandi temi di oggi è l'interesse della Lazio per Rovella. Sappiamo che era già stato chiesto nell'eventuale acquisto, sì, di Milinkovic-Savic. Allora, Terry per esempio ci dice: ma perché cedere Rovella e tenersi McKenny? Facciamo crescere i giovani per poi cederli. Strano. Ben trovato carissimo Dario, grazie Terry, un saluto a te. E poi Antonio da Genazzano invece ci dice: sinceramente, se partisse Rovella non mi strapperei i capelli, giovani sì, ma ricordiamoci che il centrocampo della Juve deve avere dei campioni e non dei giocatorini sempre fino alla fine. Quindi due messaggi che sono arrivati tra l'altro uno dopo l'altro, che dicono esattamente la cosa opposta. Tu da che parte stai su Rovella, Gianluigi?
Sono un po' discordanti in effetti questi messaggi. Vabbè, in primis McKenny ha un ruolo completamente diverso da Rovella. Vero. Quindi secondo me non è possibile paragonare i due ragazzi, anche perché comunque hanno delle caratteristiche non solo diverse ma anche delle storie diverse. Quindi dispiace sicuramente rinunciare a Rovella, perché comunque già aveva fatto un'annata al Monza con qualche problemino fisico, mm-hmm, perché comunque non bisogna dimenticarsi questo, che è un grande problema che la Juve continua ad affrontare, non solo con i giovani ma anche con più anzianotti, tra virgolette. Che dire, rinunciare a Rovella per lanciare Fagioli in quel ruolo vuol dire che magari Massimiliano Allegri punta tanto su Fagioli per farlo giocare, lo ha dimostrato l'anno scorso. McKenny può essere una grande opportunità, ne abbiamo parlato insieme, Dario, se ricordi, anche su Bianconera TV.
Sì, vero.
Qualche settimana fa. È un giocatore che, al di là di qualche problemino extracampo, quando deve giocare ha dimostrato di saper giocare bene. È un ottimo giocatore di inserimento, cosa che serve alla Juve. Magari lui e Rabiot possono portare quei gol che mancano alla Juventus da tanti anni, e i cosiddetti centrocampisti che segnano. Può essere una bella opportunità.
Senti, invece Salvatore da Torre del Greco ci scrive: buongiorno, non riesco a spiegarmi come mai quando la Juve acquista un giovane si sente chiedere 35-40 milioni di euro, mentre quando c'è da vendere dobbiamo quasi regalarli e regalare i nostri. Allora, qui non è poi più forse neanche tanto così, no? Nel senso che ultimamente alcuni giovani li abbiamo pagati anche abbastanza poco, penso a Facundo Gonzalez, su cui la Juve è stata molto brava e molto veloce a inserirsi in fretta, però è vero, no? Che ogni tanto c'è questa sensazione che quando la Juve compra i prezzi sono altissimi e quando poi vende si rischia forse di sentirsi un po' svalutati, perché in realtà anche la valutazione di Rovella non è altissima, si parla di 15-18 milioni, che insomma per quello che si dice del giocatore forse sono un po' pochini.
Certo, si vociferava anche l'interesse per del Manchester City di Guardiola, non so quanto sia vera questa notizia su Rovella, però in effetti è vero, ma questo è un problema che la Juve affronta da tanto tempo, da più di 10 anni, dall'inizio dell'era insomma Conte, quindi bisogna migliorare su questo, perché non è possibile strapagare qualsiasi giocatore fino all'ultimo centesimo e poi quasi regalarli. Io sono d'accordo con chi ha mandato questo messaggio. Non è giusto, anche il discorso Vlahovic a mio avviso partirebbe solo per un'offerta altissima, perché non possiamo permetterci di regalare i giocatori, soprattutto quando noi abbiamo bisogno di questi soldi, perché la Juve ha bisogno dei soldi. Prima ti stavo ascoltando e hai detto una cosa sacrosanta: la Juve deve in qualche modo insomma incassare una somma in qualche modo, però non deve rimetterci, perché altrimenti rinuncerebbe a Vlahovic e rinuncerebbe anche magari a un giocatore come Chiesa insieme.
Assolutamente, anche perché appunto poi lo ribadiamo una volta di più, un anno senza le coppe, la rosa è veramente troppo abbondante, e poi allora Rovella non lo vuoi vendere, De Winter non lo vuoi vendere, Chiesa non lo vuoi vendere, Vlahovic non lo vuoi vendere, però qualcuno deve andare per forza, certo. No? Forse il messaggio del nostro ascoltatore che diceva, Antonio, che diceva se partisse Rovella non mi strapperei i capelli, forse va proprio in quella direzione lì. Senti, domani c'è l'ultima amichevole, no, della Juve prima della partenza del campionato, io mi aspetto, non so se sei d'accordo, una formazione similtitolare, no? Perché insomma...
Sì.
Il tempo delle sperimentazioni è, diciamo, finito, bisogna provare quelli veri, no? Nel senso quelli che dovrebbero poi scendere in campo la prossima settimana a Udine. In questo senso va le indicazioni che trovavo stamattina di una probabile titolarità addirittura di Rabiot, che non gioca da fine stagione fondamentalmente, perché anche con la Francia non aveva poi giocato a giugno. Chi ti aspetti titolare a centrocampo? Io penso sicuramente Rabiot e Locatelli, e con l'assenza di Fagioli forse proprio McKennie a questo punto.
Sì, ho la tua stessa sensazione, infatti ascoltandoti mi aspettavo questo nome, McKennie, sì, perché comunque ha fatto già qualche partita, in un certo senso è semirodato, per così dire,
sì.
Mi aspetto una Juve tosta, una Juve decisa, una Juve grintosa, ma soprattutto vogliosa di riscattare tutto quello che ha subito nella stagione scorsa e partire bene, perché è importante a livello mentale, quindi mi aspetto questo dai ragazzi.
Guarda, qui c'è Carmelo D'Agrigento invece che fa un po' di polemica sulla questione della nuova rosa della Juve. Dice: la storia della squadra basata sui giovani mi sembra sfumare velocemente. De Winter 21 anni, Zaccaria 25, Pellegrini 24 già andati, Rovella 21, Sole 20, Iling 20, Caio Jorge prossimi partenti. Tra l'altro pezzi a prezzi di saldo, e quindi sono i soliti capricci di Allegri, ci chiede il nostro Carmelo D'Agrigento. Rispondo un attimo io, poi lascio parlare anche te, Gianluigi. Credo che, insomma, a parte che Iling, da quello che risulta, insomma, sembra che addirittura la Juve sarebbe più propensa a cedere Kostic che non Iling, e questo insomma confermerebbe invece l'idea di mantenere una squadra giovane. La squadra comunque è molto giovane, perché anche Locatelli è giovanissimo, Fagioli è giovanissimo, Chiesa è ancora giovanissimo, lo stesso Vlahovic, Gatti ne ha 24, insomma non possiamo neanche pensare di fare l'Ajax di turno, no? Non so se sei d'accordo.
Sarebbe un errore madornale, perché comunque sì, i giovani vanno bene, ma bisogna amalgamarne col giusto mix, insomma, perché comunque sì, rinunciare a Kostic mi può andare bene, però alla fine penso anche che ci voglia un sostituto.
Certo.
Perché è vero, ma è difficile anche trovarlo. A me dispiacerebbe sinceramente rinunciare a Kostic, perché comunque è un giocatore che ha 31 anni, se non sbaglio, quasi
sì,
32
sì, sì,
l'anno prossimo, ed è il miglior assist man in circolazione.
Vero.
E noi abbiamo bisogno di questi giocatori, abbiamo bisogno di giocatori che saltano l'uomo come Iling, però la giusta staffetta tra i due, perché no?
Guarda,
e ritorna sempre il discorso della cessione da fare, perché lì quello è il grande problema.
Certo.
Se non arriva un'offerta non possiamo assolutamente muovere nulla, insomma.
Guarda, te ne aggiungo un altro alla rosa dei giovani, chiamiamola così, che tra l'altro è stato presentato ieri e che proprio Allegri ha voluto fermare in squadra perché sembrava dovesse ripartire, ma invece dovrebbe rimanere, è proprio Andrea Cambiaso, che di anni ne ha 23, insomma anche lui è un 2000, come Ken, come Vlahovic, insomma non mi sembra che proprio sia stato abolito il progetto giovani, però come hanno anche sottolineato sottolineato sia Danilo che gli stessi giovani, la squadra deve essere un mix, no? Perché altrimenti facciamo giocare direttamente la next gen e ci togliamo il pensiero.
No, certo, anche perché comunque la Juve deve ritornare a vincere, per ritornare a vincere ci vuole il giusto mix dei cosiddetti nuovi senatori, nuovi vecchi senatori, insomma, e i ragazzi, vogliosi, perché i giovani devono portare quella voglia, devono spingere la squadra fino alla fine, che è l'hashtag che dobbiamo tenere sempre a mente, perché magari a volte ci si dimentica questa cosa, è bene ricordarla questa cosa, l'identità che deve ritornare, ma soprattutto sapere dove ci si trova. Indossare la maglia della Juve vuol dire sputare sangue dall'inizio alla fine.
Guarda, te ne aggiungo un altro, perché ormai con il nome che ha si dà per scontato che sia un, tra virgolette, un vecchio, un senatore, ma Gleison Bremer di anni ne ha 26, quindi non è che stiamo parlando di un altro giocatore a fine carriera, cioè i giocatori cioè più sui 25 che sui 30 sono davvero tanti in rosa, lo stesso Locatelli, Rabione ha 28 se non ricordo male, quindi non mi sembra che la Juve stia andando verso una campagna di invecchiamento. Abbiamo preso Weah, che ne ha 23 anche lui, cedendo Cuadrado, che ne aveva 10 in più. Quindi, insomma, è vero che sentire uscire tutti questi giovani forse può far pensare a quel tipo di discorso. È anche vero che sono in questo momento quelli più facili da cedere, perché sono anche quelli che probabilmente hanno magari un po' più voglia di andare a farsi anche solo le ossa da un'altra parte.
Ma è anche vero che comunque non possiamo tenerli tutti,
è bene
tenerli giovani, però alla fine bisogna un attimino guardare, visto che comunque oggi è più facile controllare dati, statistiche, andiamo a vedere un attimino quanti giocatori è in rosa la Juventus in questo momento,
certo.
E capiremo stesso noi che qualcuno dovrà pure uscire.
Sì, anche perché appunto il problema senza le coppe è che le partite da giocare saranno 38 più forse 5, più una, diciamo sicura 39, potenzialmente sono 43 se si arriva in finale di Coppa Italia. Quindi il problema è che è vero che c'è la next gen, ma lo sfogo diciamo in prima squadra, perché poi sai, con le coppe magari non dico necessariamente in Coppa, ma la famosa partita di campionato prima del turno di Coppa magari potevi fare un minimo di rotazioni, anche Barrenchea, insomma, si parla di un potenziale prestito. Bisogna capire che cosa vogliono fare sti ragazzi, perché è vero che c'è la next gen, ma la next gen in Serie B e in Serie C, anzi, andare in prestito in Serie A o in Serie B comunque è meglio, no, che non giocare in Serie C.
Assolutamente.
Gianluigi, guarda, ti ringrazio, ti devo salutare perché ho già il notiziario che incombe. Grazie davvero per questa disponibilità anche dal mare, quindi goditi le tue vacanze e ci risentiamo sicuramente poi a inizio stagione.
Grazie a te Dario, è sempre un piacere. Vi saluto dalla spiaggia della Marinella Palinuro.
Insomma,
abbraccio.
Butta via, goditi Palinuro. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiostro Sportivo. Vi raccomando sempre di andare a seguire le sue pagine, perché sono davvero sempre molto, molto interessanti, non soltanto sul calcio, non soltanto sulla Juve, ma insomma c'è tanta Juve ovviamente in sottofondo.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Le 13:36 minuti, sempre cose di calcio, sempre insieme fino alle 15 con Dario Ghiringhelli in studio, Manuel Moroni in regia. Sono arrivati tantissimi messaggi, no? Perché ovviamente poi adesso c'è la concomitanza della quasi partenza del campionato. Tra l'altro ricordiamo che noi partiamo la prossima settimana insieme alla Bundesliga, ma oggi, tra oggi e domani, partono gli altri tre principali campionati europei, che sono la Premier League, la Ligue 1 e anche la Liga Spagnola. Curiosamente la Ligue 1, che ha solo 18 squadre come la Bundesliga, comincia una settimana prima di noi, e noi siamo gli unici di quelli a 20 squadre come Premier e Liga a iniziare invece la settimana prossima. Credo che sia una questione diciamo di cultura estiva degli italiani, dove sappiamo che la settimana di Ferragosto è fondamentalmente quella dedicata principalmente alle vacanze, quindi insomma questa settimana far ricominciare i campionati avrebbe potuto significare magari qualche difficoltà, oltre alle temperature, ma insomma non è che in Spagna se la cavino meglio con le temperature per far partire il campionato. Quindi questa sera appunto dicevamo Premier, Liga e Ligue 1. La Bundesliga domani scende in campo non è proprio la Bundesliga, ma insomma la Coppa di Germania, dove giocherà il Bayern Monaco. Ne abbiamo parlato prima, no? Nella questione di questo Kane Gate, che è stato bloccato al gate quasi quasi dell'aeroporto prima di partire per essere ufficializzato dal Bayern Monaco. Cominciamo a vedere intanto un po' di cose che succederanno domani sera nell'amichevole con l'Atalanta. L'ha ricordato Claudio Zuliani prima, ve lo ricordo anch'io oggi, mi raccomando seguiteci su Radio Bianconera come sempre, perché ci sarà un colpo di tacco speciale, un'edizione speciale proprio per seguire la partita di domani sera con Alessandro Santarelli, così come abbiamo fatto anche mercoledì per l'amichevole in famiglia. Leggo un po' di messaggi, ascoltiamo anche un po' dei vostri vocali, ricordando anche qui, so che l'ha già fatto Claudio prima, ma l'ha fatto anche Simone in precedenza, oggi è il compleanno di mister Allegri, 56 anni per il mister della Juve. Sono arrivati anche gli auguri da parte della società e così come anche da parte di tante fanpage juventine, quindi auguri ad Allegri, sperando insomma che sia l'inizio di un'annata di nuovo vincente, visto che le ultime due purtroppo sono andate invece in cavalleria senza altre coppe, altri trofei sollevati. Sempre tutto mercato web ci mette in evidenza Manuel Romano, da come è fatta la notizia di Zaccaria al Monaco. La Juventus avrà un'enorme percentuale sulla vendita futura. Ecco, questo bisogna capire qual è il concetto di enorme, perché io stamattina leggevo di una percentuale intorno al 5%. Non so se venga questa considerata enorme da parte di Fabrizio Romano, però sicuramente è importante, anche perché si parla di 20 milioni più bonus per arrivare a una cifra intorno ai 23. Allora ecco che torniamo sul discorso di prima, no? Ultimamente la Juve sta ricominciando anche a vendere bene, non soltanto a comprare a tanto. E insomma, diciamo che la vendita di 20 milioni più 3, quindi potenziali 23, più la percentuale di rivendita la percentuale sulla eventuale futura rivendita del centrocampista svizzero, mette sicuramente la Juve in una buona posizione, no? Anche nell'ottica di un giocatore che comunque secondo me è stato un po' sottovalutato. Ieri leggevo sotto i tweet delle notizie in inglese, no? Proprio della vendita di Zaccaria, che molti tifosi del Chelsea lamentano il fatto che il Chelsea non lo abbia riscattato, che probabilmente era forse uno dei migliori centrocampisti che il Chelsea avrebbe avuto in rosa anche quest'anno. Vado a recuperare un po' dei messaggi che sono arrivati negli ultimi minuti, poi andiamo a ascoltare anche qualche vocale. Allora, Paolo ci dice: ma dai ragazzi, veramente puntate sull'americano, riferendoci a McKennie, magari cedendo Rovella, ma dai, McKennie non l'ha più voluto il Leeds, eppure i suoi tifosi denigrandolo. Allora, due questioni: Rovella e McKennie, lo dicevamo prima anche con Gianluigi D'Ambrosio, fanno due ruoli completamente diversi. McKennie è una mezzala pura di inserimento e ha quelle caratteristiche che io ho sempre sottolineato anche prima che fosse mandato in prestito, che alla Juve mancano. Infatti, da quel che risulta, insomma, Allegri non era felicissimo della sua cessione nel mercato di gennaio. Era andato al Leeds, ma attenzione, perché non è il Leeds che non l'ha voluto, il Leeds è retrocesso e l'obbligo di riscatto sarebbe scattato un po' come quello di De Winter al Genoa, solo in caso di permanenza in Serie A, quindi di salvezza del Leeds. Il Leeds è andato in Premiership. Credo che lo stesso McKennie non avesse nessuna intenzione di scendere di categoria, è rientrato, doveva essere messo in tendiera fuori rosa insieme a Bonucci e ad altri, è partito per l'America e oggettivamente nelle partite che ha disputato in America a me è piaciuto molto, soprattutto in quella contro il Real Madrid, dove ha segnato e dove ha fatto, non ha segnato, però si è reso protagonista di due dei tre gol che ha segnato la Juve. Quindi non farei quel tipo di ragionamento lì, perché McKennie non è il sostituto eventualmente di Rovella, ma se fosse effettivamente Fagioli da mettere come regista, sarebbe da mettere proprio al posto di Fagioli, quindi con Rabiot e McKennie ai fianchi di Fagioli o eventualmente di Locatelli, visto che Fagioli probabilmente per un po' ancora non potrà giocare. Forse qualcuno, ecco, Erasmo ci dice: mi sembra che Fagioli debba rimanere fermo per non compromettere la guarigione della clavicola fino a fine settembre. E lui dice: quindi Rovella non è da vendere. Ricordiamoci appunto che in realtà come regista l'anno scorso ha giocato Locatelli. E vi dico ancora un'altra cosa: così come parlavamo di De Winter, no? Dell'acquisto di Facundo Gonzalez, che avrebbe comunque potuto chiudere ulteriormente spazio De Winter, bisogna vedere cosa sarà di Nicolussi Caviglia, perché io l'ho visto l'altra sera allo stadium e l'ho ribadito anche ieri. A me, tra tutti, se dovevo scegliere un nome di quelli che mi hanno impressionato di più, Nicolussi Caviglia mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto. Allora, ecco che potrebbe esserci questo tipo di discorso, la permanenza di Nicolussi Caviglia con la partenza di Rovella, e quindi un altro regista, in realtà la Juve ce l'avrebbe in rosa, detto che appunto l'anno scorso l'ha fatto per tutto l'anno Locatelli. Quindi io mi aspetto domani sera che ci sia Locatelli regista e Rabiot e McKennie ai suoi lati, e in quel caso Rovella non c'entrerebbe nulla, detto che tra l'altro in questo momento Rovella è ancora infortunato, lo sappiamo, è tornato in anticipo della tournée americana, non ha disputato nessuna delle due partite perché si è fatto male prima di quella con Real Madrid. Quindi quello credo che sia un altro aspetto che la Juve sta comunque tenendo in considerazione. Marco Da Lucca: ricordiamoci che Locatelli è molto falloso, quindi propenso a prendere ammonizioni e ad essere squalificato. Rovella sarebbe il sostituto ideale in cabina di regia. Allora, sulla regia di Rovella sì, credo che sia proprio il ruolo, no, che porta un po' i giocatori che giocano in quelle zone di campo a essere un pochino più fallosi, a prendere le ammonizioni. Non credo che però vedi Marco, scusami, Marco Da Luca, hai centrato un po' il problema che stavo dicendo io prima, no? Cioè Rovella si ritroverebbe in una Juve senza coppe, quindi con il solo campionato, ad essere la riserva di Locatelli. È chiaro che se io mi metto nei suoi panni e so che mi cerca la Lazio, che probabilmente mi darebbe anche più spazio di quello che non avrei, perché oltretutto è partito Milinkovic-Savic e che gioca alla Champions League, e che oltre a giocare alla Champions League vuol dire fare anche tante partite in più, vorrebbe dire sicuramente ritagliarsi uno spazio più importante. Quindi io ragiono anche con la testa del ragazzo e mi immagino, insomma, che in questo momento l'idea di andare a giocare agli ordini di Sarri, di Maurizio Sarri, possa non essere così una cattiva idea. Terry ci dice: d'accordissimo con il nostro tifoso Carmelo di Agrigento, abbiamo letto prima il messaggio di Carmelo sulla questione della vendita, diciamo così, dei giovani. Sempre Paolo diceva: teniamo McKennie, vendiamo Rovella, però teniamo De Sciglio, Rugani e Alessandro. Allora, di Rugani, tra l'altro, le ultime notizie sono di un probabile prolungamento del contratto per spalmarne l'ingaggio. E solitamente quando si fanno questo tipo di operazioni, è stato fatto già con Arthur e si pensa di farlo anche con Pellegrini, lo si fa perché ci sono delle squadre interessate che però vogliono spendere meno di stipendio per il giocatore, e quindi si spalma su un anno in più in modo che lo stipendio annuale risulti più basso. Non so se ci sono squadre interessate a Rugani. Io ti dico anche però, Paolo, che Rugani, lo dicevamo ieri, così come De Sciglio, è uno di quei giocatori che fa sempre mettere le mani nei capelli quando vengono messi in campo. Ma poi alla fine io delle brutte prestazioni di Rugani, forse a parte una in cui aveva causato un rigore ormai un anno e mezzo fa, in una partita forse di Champions o di Europa League addirittura, forse contro una squadra spagnola, vado molto molto a memoria. Rugani comunque è uno che il suo compitino lo fa sempre, eh. Io quando è in campo è difficile che tu, se ci sono degli errori, dici è colpa di Rugani. Lo so che è un giocatore che non piace quasi a nessuno, però se si va a ragionare sulle prestazioni poi di Rugani, ecco che invece secondo me poi andandole ad analizzare senza il fumo negli occhi, alla fine non sono così male. Ecco appunto, Manuel arriva subito con l'articolo di Tutto Juve, idea rinnovo per Rugani, ma non ci sono ancora stati passi concreti, quindi da capire quale siano le intenzioni sia della Juve che del ragazzo stesso. E abbiamo qualche vocale da ascoltare, così alterniamo un po' i testuali con i vocali.
Ciao Gabriele.
Io vorrei un attimo contestare la tua dichiarazione di poco fa su Rovella.
Dimmi.
Cioè, noi per questo benedetto, maledetto bilancio, e ci troviamo sempre in queste condizioni perché abbiamo mollato qualsiasi tipo di combattimento nei tribunali, vabbè, lasciamo stare,
altro capitolo.
Si dice, perché finché non ci entra l'ufficiale non crederò mai nulla, si dice, no, di questo interessamento della Lazio per Rovella. E tu giustamente hai detto Sarri lo vede, lì potrebbe giocare, il ragazzo vuole giocare perché tanto da noi è chiuso. Ecco, io contesto un po' questo. Come facciamo a dire ancora, non abbiamo neanche fatto un amichevole praticamente e già diamo per scontato che Rovella con noi è chiuso, che non giocherà? Ma ricordiamoci l'anno scorso Fagioli, che è entrato in campo per delle contingenze che potrebbero ripresentarsi, io non voglia, quest'anno, e poi ragazzi ha dimostrato che ci può stare. Quindi adesso dare per certo che il ragazzo con noi è chiuso, la vedo un po' affrettata come cosa.
Gabriele, scusami, non avevo capito che fosse finito il messaggio. No, allora, io sono d'accordo sul discorso che hai fatto tu, però almeno in partenza Rovella in questo momento parte dietro, anche perché purtroppo si porta dietro un infortunio che l'ha tenuto fuori di fatto per tutta la preparazione, perché il problema del suo rientro dall'America non è soltanto non aver giocato con Real Madrid e con il Milan, ma è anche il fatto che comunque è stato fermo almeno una settimana e quindi è indietro di preparazione, che significa che probabilmente almeno per queste prime 2-3 partite prima della posta per la nazionale non sarebbe comunque pronto a giocare, con l'ulteriore problema che quest'anno purtroppo la Juve gioca solo il campionato, no? E allora si riaprirebbe tutto quell'altro filone che stavi anche citando tu nel messaggio. Diventa molto complicato in un anno in cui hai solo una partita alla settimana, e lo ricordavamo prima, sono 38 di campionato più una sicura di Coppa Italia, che possono diventare 5 in tutto, quindi sono potenzialmente 43 partite. È vero, l'anno scorso Fagioli si è ritagliato il suo spazio e si è preso la titolarità, ma era anche un campionato dove poi spesso è stato poi alternato, nonostante fosse titolare, molte partite poi le ha fatte in panchina perché magari nell'infrasettimanale c'era la partita di Coppa. Quest'anno non ci sono quelle partite lì, e allora comunque tu hai Rabiot che è impossibile togliere dal campo, hai un Locatelli che in questo momento comunque è ancora il titolare. dai ancora tempo un paio di settimane a Fagioli di riprendersi della clavicola e rientra. C'è un altro problema, che poi i tifosi stessi sentono parlare di Kefren Thuram e si esaltano e vogliono Kefren Thuram, giustamente, perché se ne parla benissimo. Si parlava di si è parlato tanto di Milinkovic-Savic, si è parlato di Kessié, si sa che la Juve sta cercando un centrocampista, e quindi sarebbe un... non credo che la Juve in questo momento, con una stagione così complicata economicamente, possa spendere i soldi per un Thomas Partey, faccio un altro nome che interessa, per poi metterlo in panchina. Quindi la Juve sta cercando un ulteriore centrocampista che verosimilmente sarebbe davanti a Rovella. La Juve continua ad avere ancora Miretti, continua ad avere Nicolussi Caviglia, continua ad avere McKennie, più i tre che abbiamo già citato prima, quindi Rabiot, Fagioli, Pogba. Prima o poi si spera che torni, se non dovesse tornare Pogba allora sarebbe ancora un altro tipo di discorso. Non è semplicissimo, non è semplicissimo andare a trovare posto in un campionato con solo 40 partite scarse da disputare. Antonio Genazzano, pienamente d'accordo sul fatto che vanno bene i giovani, ma non troppo, perché una squadra forte deve essere un mix di esperienza e voglia di bruciare l'erba dello stadio. Verissimo Antonio, l'abbiamo detto prima, lo hanno detto i giocatori stessi, no? I ragazzi stessi lo stanno dicendo, che è importante la presenza dei senatori in campo. Dunque, Erasmo dice: Rovella oggi è rientrato in gruppo, perfetto Erasmo, quindi diciamo che confermi quello che stavo dicendo poco fa, cioè che è il primo allenamento in gruppo da quando è rientrato dalla trasferta americana. Sono 15 giorni che non si allena con gli altri, quindi diventa complicato pensare di vederlo in campo non solo domani, ma anche ovviamente per l'inizio del campionato. Avete scritto tantissimi, proprio in questi minuti cerco di recuperarvi tutti. Pippo da Rottweil in Germania, ciao Pippo, dice: ciao Dario, quello che mi preoccupa è che Miretti, Suleni, Colussi, Caviglia, che terrei per la visione tecnica di gioco, spero che non saranno abbandonati ai loro destini come negli anni precedenti. Spero che loro siano forti mentalmente, è quello che speriamo tutti, Pippo. Quello che piace a me sono le operazioni alla Marley Ake, andato all'Udinese con diritto di riscatto, ma con diritto di controriscatto da parte della Juve, cioè quando la Juve ha l'intenzione comunque di mantenere, come si dice, il controllo sul giocatore. È chiaro che non lo puoi fare con tutti, perché ti sposti il problema di quest'anno all'anno prossimo. Se poi l'anno prossimo ti ritornano tutti alla base solo con i prestiti secchi, per quanto ci possano poi essere anche le partite di Coppa, la rosa in questo momento è veramente gigantesca, quindi non possono essere tutti tenuti, comprandone poi anche altri, no? Perché poi c'è quello di discorso, il mercato ancora è attivo e aperto, si parla ancora di Carlos Augusto, si parla di Holm, si parla appunto di Kefren Thuram, si parla di Thomas Partey, si parla di tanti giocatori che potrebbero ancora arrivare. Una scusa, quella del Ferragosto, lo scorso anno iniziamo il 14 agosto, la verità è che siamo indietro su tutto, questo è Gianluca. Non mi sembra che si sia iniziato il... Ah no, vabbè, ascolta Gianluca, l'anno scorso era una questione completamente diversa, c'era il mondiale a dicembre, tutti i campionati hanno anticipato l'anno scorso perché c'era una pausa obbligata di un mese e mezzo, si è andati avanti a giocare fino a fine novembre, forse ancora la prima settimana di dicembre, e poi si è ripartiti con l'epifania, quindi l'anno scorso è stata una roba anomala per tutti dovuta all'interruzione del mondiale, quindi la questione dell'anno scorso non è da prendere in considerazione. Piero da Palermo: buongiorno, io tifo Juve, non l'allenatore, auguri di buon compleanno, li faccio comunque, sarei molto contento se non si compra nel Sassuolo e nella Fiorentina. Questo evidentemente per le non diciamo amorevoli sensazioni che ha Piero da Palermo nei confronti di queste due società. Buon anni 2004 del Nizza, visto in TV pochi giorni fa, impressionante esterno destro, sai quanto costa? Io me lo comprerei per poi girarlo alla mia amata Juve. Questo è Pierluigi da Roma, tu te lo compresti? Quindi personalmente non lo so, guarda Pierluigi, se me lo ricordo lo chiediamo domani a Jacopo Desiderio, che è solitamente ferratissimo su queste cose, il nostro esperto di mercato. Buon anni credo che sia a questo punto, se è nel Nizza. Ciao, un tuo giudizio su Wisen, grazie, per me straordinario a tutto campo, sempre sua la palla, piedi da centrocampista, preciso nei passaggi, che talento, sempre Pierluigi da Roma, per me è eccellente, però attenzione che Wisen è un difensore centrale che poi ha comunque i piedi buoni, può giocare anche in impostazione, credo che sia una cosa che alla Juve piace tanto, e ribadisco quello che dicevo prima, secondo me l'idea di cedere De Winter è proprio anche in conseguenza di questa crescita esponenziale di Wisen, che secondo me quest'anno vedremo anche un po' di più in prima squadra. Altro articolo di Tutto Mercato Web che ci propone Manuel: Kostic via per finanziare l'arrivo di Carlos Augusto, il servo sacrificato per 25 milioni. E allora ecco che torniamo a quello che dicevamo poco fa proprio con Gianluigi D'Ambrosio, di questa sensazione che filtrava in queste ore, che a fronte anche di tanti interessi da parte della Premier League su Ealing Junior, per una cifra tra l'altro intorno proprio ai 25 milioni, ecco che la Juve preferirebbe, diciamo così, sacrificare eventualmente Kostic piuttosto che il giovane esterno inglese. Allora ecco che verrebbe invece confermata l'ipotesi di una Juve giovane, no? Perché si terrebbe un ragazzo di 23 anni per cederne uno di circa 30-31. Al momento Kostic non sembra incedibile. Se dovesse arrivare un'offerta da 25 milioni di euro, i bianconeri non esiterebbero a cedere il serbo e a rimpiazzarlo con Carlos Augusto, quindi altro giocatore giovane del Monza, che tra l'altro ha giocato molto bene. Lo avevo già sottolineato proprio nel giorno successivo alla gara del primo trofeo Silvio Berlusconi, nella sfida diciamo in famiglia quasi tra Milan e Monza. Nel Monza era stato sicuramente uno dei più positivi, di quelli che mi erano piaciuti di più. Vi dico anche in questo momento con precisione l'età di Carlos Augusto, 24 anni, 7 gennaio 1999, quindi anche lui un altro potenzialmente giovane, non giovanissimo chiaramente, però un ragazzo che ancora avrebbe ancora tanti anni di carriera davanti, già adattato al campionato italiano, perché ragazzi ricordatevi che questo è un aspetto da non sottovalutare quando si fanno gli acquisti, quando si predilige comprare in Italia piuttosto che all'estero, al di là di fare i dispetti alle società più o meno amiche e simpatiche, bisogna ragionare anche sul fatto che quando arrivano i giocatori dall'estero può capitare, capita spesso, che abbiano bisogno del famoso periodo di ambientamento. Carlos Augusto gioca già in Italia, quindi potrebbe essere sicuramente un grossissimo vantaggio. Ciao grande Dario, Leone da Pordenone. Ciao Leone, mi fa sempre piacere sentirti di giorno, di sera, anche RBN Show. Ripartiamo, quando ritorniamo dalle ferie, ripartiamo anche con RBN Show. Per me Rovella per il giusto prezzo può anche andare, però il sostituto non può essere Amrabat, regalando oltretutto soldi a Mister Ok. Ecco qua un altro che non vuole fare affari con la Fiorentina. A quel punto deve arrivare un centrocampista di livello. Su McKennie conosci il mio pensiero, cioè per quanto tempo non avrà grilli per la testa, giocatore totalmente inaffidabile. Questo okay. Eccolo qua. Manuel ci fa sentire l'ok di commisso. Insomma, è vero, McKennie ha questa problematica, no? Diciamo di non essere forse sempre sul pezzo, diciamo così. Quest'anno al momento sembra decisamente in forma. Lui aveva un po' il problema che tornava spesso dalle vacanze in forma rotonda, nel senso è un po' appesantito dalle vacanze, dai bagordi estivi. Quest'anno invece si è presentato tirato a lucido e l'abbiamo detto, nelle tournée americane si è comportato decisamente bene. Sarri ti chiede Rovella, non Locatelli, ti fa pensare Gabriele da Prei? Sì, certo, Sarri chiede i giocatori che possono essere più funzionali al suo tipo di gioco. Buongiorno, sono Albert. Secondo voi tenere Vlahovic ogni anno gioca 100 minuti divisi in 40 partite non è decisivo, sempre infortunato, con uno stipendio da Paperoni? Matri quanto doveva essere pagato? Allora, su Matri con me sono di una porta aperta, perché io adoravo il Mitra. Insomma, Vlahovic che ogni anno gioca 100 minuti divisi in 40 partite, questo è più Pogba, no? L'anno scorso Vlahovic comunque, nonostante la pubalgia, di partite ne ha giocate abbastanza, ha fatto anche 14 gol se non ricordo male. È vero che è spesso infortunato, però il problema di fatto è la pubalgia. Se guarisce dalla pubalgia non dovrebbe avere grossi problemi. Ascoltiamo ancora un vocale, Manuel, perché siamo già quasi in chiusura di questa seconda parte.
Buongiorno Dario, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Io voglio innanzitutto fare gli auguri al nostro grande mister.
Giusto, bravo.
Massimiliano Allegri.
Li abbiamo fatti poco
e
fa.
E aggiungo che sono molto contento che sia rimasto, perché confido nella sua voglia di rivalsa, nelle sue motivazioni e sono convinto che possa far bene. I giocatori poi devono fare il resto. Quindi auguri ad Allegri, e lo so che viene criticato spesso, secondo me ingiustamente, in molti casi. Non dimentichiamo che con Allegri abbiamo vinto tantissimo, avevamo una squadra molto forte, ma lui ci ha messo del suo per le varie vittorie, scudetti, Supercoppa, Coppa Italia e le due finali Champions. Non dimentichiamo questo. Buona giornata.
Cristiano, sappiamo che tu tra il partito Allegri in e Allegri out sei sempre dalla parte dell'Allegri in, e insomma io il mio pensiero, lo sapete, è sulla fine. Io sono sempre stato abbastanza pro Allegri, ero dell'idea che col finale di stagione forse fosse ora di cambiare, ma non sono uno che sbatte la testa contro gli spigoli per il fatto che sia rimasto. Anzi, da quello che sto vedendo in questo pre-season, tutto sommato mi sta piacendo. Manuel ci sta facendo vedere dal Twitter ufficiale della Juventus le immagini dell'allenamento di questa mattina, e tra l'altro ormai sapete la Juve praticamente tutti i giorni pubblica un piccolo video con i ragazzi che entrano in campo, che poi spesso i giocatori stessi ripostano, soprattutto quelli più giovani che hanno forse più voglia, no, di utilizzare questo tipo di mezzo comunicativo. Facce abbastanza sorridenti, poi vediamo il Diz, mi sembra proprio il in giugno di cui parlavamo poco fa, degli allunghi con quegli elastici che servono un po' per simulare le trattenute, abbiamo visto Moise Kean, quindi insomma davvero interessanti anche queste immagini che arrivano dai campi, soprattutto appunto con questa pare tanta voglia da parte anche dei giocatori di rimettersi in gioco. Gianni da Vallo Lucania, ciao Gianni, bisogna tenere i giocatori funzionali, Rovella è bravo ma per il gioco di Allegri non serve a nulla, Allegri vuole centrocampisti di rottura e di gamba, anche fallosi se necessario, gente capace di riportare palla nella metà campo avversaria nel minor tempo possibile. Ci vorrebbero tre Rabiot, sì, se il Rabiot è quello degli ultimi anni, sono d'accordo Gianni, uno di fianco all'altro, forza Juve. Non c'è niente da aggiungere, credo Gianni, a questo tuo messaggio, direi che è abbastanza completo. Marco da Imola, allora non mi toccate né Locatelli né Rugani, il primo perché è l'unico che fa da barriera centrocampo difesa, il secondo perché è un centrale bravissimo e ho avuto solo la sfortuna di arrivare alla Juve quando c'era la BBC. E un'altra cosa, Rugani da quando è arrivato alla Juve l'anno prima è stato il miglior centrale difensivo, pensa che se avesse fatto 6 o 7 gol, quindi ce ne sono altri da cedere prima di questi, iniziare proprio da quello del rinnovo di contratto obbligatorio di Alessandro, per favore, sempre fino alla fine. Marco da Imola, è vero, Alessandro è stato una delle cose diciamo un pochino più clamorose, è anche vero che insomma viene accusato Allegri di aver fatto scattare questo rinnovo automatico, è anche vero che senza Alessandro l'anno scorso, per il discorso che dicevamo, cioè che non abbiamo un centrale di piede mancino, diventava davvero complicato giocare. Allora ecco che l'acquisto di Facundo Gonzalez va proprio in quell'ottica lì, ed ecco che bisogna anche ragionare forse ogni tanto in questi termini. Guarda Marco, io aggiungo un pezzo su Locatelli. Locatelli è un giocatore che è molto molto criticato spesso dai tifosi della Juve. Mio fratello che tifa Toro, ogni tanto lo cito perché lui riesce a guardare le partite, lui è tifosissimo e è molto competente, altrettanto competente di tanti di noi e di voi. Lo guarda dall'esterno, quindi non filtrato ovviamente, non visto con l'occhio del tifoso, e dice che secondo lui invece Locatelli fa un lavoro pazzesco, che spesso viene troppo sottovalutato, e lui stesso non capisce perché venga così tanto criticato dai tifosi della Juve, perché fa un lavoro che forse è poco di luce, ma che comunque è fondamentale per alcuni equilibri. Chiudiamo questa seconda parte con un ultimo articolo di Tutto Mercato Web che ci propone sempre Manuel, a Federico Chiesa il pallone d'oro del Soccer Champions Tour, quindi la Soccer Champions Tour, che è questo mini torneo disputato dalla Juve, in realtà due partite su tre, lo sappiamo, la partita col Barcellona non si è disputata per la gastroenterite che ha colpito tanti giocatori del Barça, che ha fatto saltare la partita a poche ore dalla disputa del match. Chiesa ha giocato sia contro il Milan che contro il Real Madrid molto bene, anche a me era piaciuto tanto, così come mi è piaciuto nella partita dell'altro ieri, quella in famiglia. Evidentemente insomma Federico Chiesa sta tornando abbastanza sui suoi livelli, per cui ben venga anche questo piccolo riconoscimento estivo.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Cose di calcio.
14 e 7 minuti, inizia la seconda ora di questa settimana di supplenza del sottoscritto di Cose di Calcio insieme a Manuel Moroni in regia, insieme a nessuno perché sono, sono qui insieme a Manuel.
Io sono sempre qua.
Lui è sempre qua, giustamente lui è sempre qua, chi vi parla ovviamente è Dario Ghiringhelli, vi grazie intanto per tutti quelli che ci stanno mandando i messaggi, ce ne sono tanti, parto però da uno che mi fa un po' sorridere perché è un messaggio che secondo me manda sempre lo stesso ascoltatore che non si firma mai e che dice sempre la stessa cosa, fate ascoltare ovviamente solo coloro che difendono Allegri e questa società di incapaci, ma oltre a DAZN mi risparmierò anche la vostra compagnia.
Ma allora questa
è la reazione della regia. No, allora dico, sorrido questo messaggio perché periodicamente arriva e periodicamente la risposta è sempre la stessa, evidentemente ci ascolti veramente a singhiozzo, e se poi a singhiozzo ti va anche tra virgolette di sfiga, scusate il francesismo, che becchi sempre solo quando parliamo a favore di Allegri, perché in realtà di messaggi contro Allegri ne arrivano a caterva, li leggiamo e li mandiamo anche tutti i vocali, ovviamente quelli che sono mandabili, no? Perché insomma il ruolo di Manuel e di Ive in regia è fondamentale anche per quello, poi noi possiamo non essere d'accordo, ma rimane il nostro parere e il vostro rimane il vostro, ma che mandiamo solo in onda quelli a favore di Allegri proprio no, anzi.
Allora facciamo una cosa, lo dico io.
Vai.
Così è contento.
Vai.
Allegri out. Così è contento.
Te lo dice Manuel dalla regia, così abbiamo lanciato anche questo l'hashtag alternativo, diciamo così. Ringrazio per Luigi da Roma, mi dice complimenti Dario, mi piace molto il tuo stile di condurre il programma, solitamente che fascia di orario copri su RBN perché evidentemente non coincide con la mia fascia di ascolto. Guarda per Luigi, la mia fascia è esattamente questa, solo che vado in onda il sabato. Io copro esattamente dalle 13 alle 15 il sabato con tutta la Juve che vuoi, sempre in diretta. Domani ancora ci sono, per cui chiudo la settimana sempre con questa fascia oraria, poi andrò anch'io un paio di settimane in ferie e ritornerò il 2 di settembre, che sarà poi il primo sabato di settembre, e poi con la ripresa del campionato dal martedì 29 di agosto riprendiamo anche il martedì sera con Chiara Leati dalle 21 alle 22.30 con RBN Show. Quindi queste sono le due fasce orarie in cui mi puoi ascoltare, grazie per i complimenti, mi fa piacere, quindi se ci sarai anche tu ad ascoltarci durante quelle fasce mi farà ancora più piacere. Marco Da Lucca rigira il messaggio che aveva mandato prima, dice te la pongo in un'altra maniera. Chi al posto di Locatelli? Ricordo, ma penso che non hai bisogno della mia considerazione, ma fai sempre bene Marco che io comincio a essere anziano, che Loca è una mezzala adattata in regia e quindi Rovella e Locatelli potrebbero giocare anche insieme. Tu mi dirai Nicolussi Caviglia, ma lui per ora l'hai visto solo con i suoi pari età e non vorrei che come su lei, quando incroci i giocatori di Serie A, vanno in crisi. Allora, due cose che ti devo ribattere Marco. Intanto Nicolussi Caviglia l'anno scorso ha giocato alla Salernitana, quindi si è già fatto un campionato di Serie A dopo essere stato al Sud Tirol, se non ricordo male, in Serie B, anzi credo che abbia fatto la prima parte di campionato al Sud Tirol, poi stava andando benissimo e a gennaio è passato alla Salernitana, quindi ha fatto la prima metà del campionato in Serie B, la seconda metà del campionato in Serie A, quindi ha fatto addirittura più esperienza ancora di Fagioli, che invece l'anno intero l'aveva fatto completamente in Serie B. Quindi sul fatto che vada in crisi con i giocatori di Serie A non ci credo tanto. Sulla questione Locatelli mezzala sono d'accordissimo con te, infatti una delle cose che ho contestato l'anno scorso ad Allegri è il fatto che secondo me ha invertito di ruolo Fagioli e Locatelli, no? Nel senso che io vedo molto più Fagioli regista che non Locatelli e Locatelli molto più mezzala che non Fagioli, quindi gli stessi tre che erano di fatto i titolari della parte finale dell'anno scorso, Locatelli, Fagioli e Rabiot, io li avrei fatti giocare con Locatelli e Fagioli scambiati di ruolo. Detto questo, Locatelli forse un po' di quel ruolo lo sa fare, perché se andate a riascoltare le interviste di Timothy Weah appena arrivato alla Juve, lui diceva proprio che, insomma, quando gli hanno chiesto come ti sogni il primo gol alla Juve durante la sua conferenza di presentazione, lui dice me lo aspetto con un lancio di Locatelli perché mi lancia sempre in allenamento. Poi sappiamo che in realtà è arrivato su un assist di McKennie, però insomma il fatto che Weah abbia individuato in Locatelli il giocatore che lo lancia sempre, evidentemente forse qualche dote da regista anche il buon Locatelli ce l'ha. Silvano da Empoli, buon pomeriggio, situazione Bonucci. Così apriamo anche questa finestra, hai ragione Silvano, non abbiamo parlato ma è importante anche questa cosa qui. La carriera di un calciatore è breve, chiaramente porta lo stesso atleta a una prima fase di grande ascesa e una seconda fase di calo verso il finale di carriera. La situazione che ho elencato è quello che sta succedendo a Bonucci, lui stesso dovrebbe capirlo. Silvano, credo che si riferisca alla questione che è uscita stamattina sui giornali sul fatto che sta iniziando addirittura una battaglia legale tra la Juventus e l'entourage di Bonucci, perché Bonucci praticamente non sarebbe d'accordo con il fatto di allenarsi in una fascia oraria diversa da quella della prima squadra, cosa che la Juve ha deciso perché di fatto ha messo Bonucci fuori rosa, gli consente di allenarsi, di utilizzare le strutture societarie, ma non di allenarsi con il resto della squadra, quando invece Bonucci rivendica invece il diritto, la possibilità di potersi allenare con gli altri. Quindi la Juve tendenzialmente sta mandando un segnale di chiusura definitiva nei confronti del giocatore. Sappiamo che invece Bonucci ci terrebbe a provare a recuperare insomma alcune posizioni almeno nell'interesse di Allegri. Qui c'è un altro messaggio che non è firmato, Dario, non trovare scuse, noi siamo a 20 squadre, iniziamo dopo gli altri. Ah sì, questo è sempre Gianluca sulla questione del campionato che non inizia a Ferragosto. Gianluca, non è questione che siamo dopo gli altri, noi iniziamo dopo gli altri perché in Italia Ferragosto non è una scusa che trovo io, è da sempre stato così. L'anno scorso ti ribadisco che si è iniziato a Ferragosto solo ed esclusivamente perché c'era il mondiale di mezzo, non è una scusa, è un dato di fatto. Ciao ragazzi, capisco che con 14 milioni di tifosi ci sono tantissimi pensieri diversi, inevitabilmente, e hai ragione, questa è una considerazione che va fatto, questo è Valerio da Gran Canaria, ma anche non vedere che Rovella si infortuna spesso e noi li abbiamo già avuti, e cita Ramsey, Pogba, De Sciglio, non volete aggiungere altro, lasciamo lavorare Giuntoli e prendiamo giocatori idonei e forti. Allora possiamo partire proprio da questo messaggio introducendo il nostro prossimo ospite, che mi fa sempre un gran piacere sentire e ritrovare, Pasquale Gallo, dottor Pasquale Gallo. Ciao Pasquale, ben ritrovato, mi fa proprio piacere fare una chiacchierata ancora con te.
Ben ritrovato a te che sei al lavoro come io sono rimasto a casa. Un vecchio slogan del Covid, resto a casa,
eh sì.
Io resto a casa.
Eh sì, con l'hashtag davanti, lo ricordiamo.
Io mi sono imposto questo perché finché non rientrano tutti nelle loro case, io non esco.
Ecco, mi sembra.
Così dopo non avrò file da fare, non avrò nulla da incontrare, nessun ostacolo, e credo che sia una scelta consona alle mie caratteristiche.
Pasquale, ti chiedo subito questa cosa, no? Perché uno dei grossi temi di oggi è questa notizia di Rovella che sembra in uscita in direzione Lazio. Ovviamente qua ci sono, come sempre, i pro e i contro. Ci sono gli Allegri in, gli Allegri out, adesso ci sono i Rovella in e gli Rovella out. Tanti sono disperati per questa potenziale cessione di Rovella, qualcuno poi invece ci dice Rovella non è Pirlo, è un buon giocatore, ma nulla più e possiamo farne a meno. Da che parte stai?
No, io non sto dalla parte mai... Di nessuno in particolare, se non di una società, quando la società si dimostra forte, granitica e omogenea. Granitica vuol dire all'interno della società, all'unisono e con quelle famose teste da mettere insieme con un solo cuore. Allora io credo che il lavoro che si stia facendo sia proprio questo, di rendere la Juventus ormai granitica, perché altrimenti succede che si fa male un giocatore in Europa e tutte le strade non portano più a Roma, ma portano alla Juventus. Cioè, si fa male un portiere, allora prendono il nostro.
Certo.
Allora prendono il nostro. Si fa male un attaccante, allora prendono il nostro. Allora, questa bagattella che è durata per, ma diciamo, almeno 6 anni, io sono felice che sia terminata, mi fido moltissimo di ciò che stanno facendo e addirittura io sono convinto che anche prima del suo arrivo delle idee le abbiano un po' così spiritualmente comprese, tipo il rinnovo di un solo anno a Rabiot, un solo anno, perché scommetterei tanto che una vecchia società gli avrebbe fatto gli altri 4 anni. Ricordiamo che Rabiot ha fatto l'ultimo anno rispetto ai 4.
Sì.
E diciamo che dovrebbe quasi restituirci 3 anni. Dovrebbe giocare 3 anni gratis. Quindi speriamo che Rabiot continui a giocare bene, ed è stato fatto. È stato fatto Kulusevski prima del tempo, sì, prima di luglio, e anche qui credo che spiritualmente abbiano inteso quali fossero i pensieri, e quindi collocare Kulusevski significa altre cose. Adesso c'è questa vicenda di Zaccaria che giustamente viene ricollocata, e al di là di Rovella, che non lo vedo regista di una Juventus, non vedo importanti come squadra titolare nessuno dei giovani, non me ne vogliano, nessuno dei giovani nostri, che secondo me devono andare a giocare in squadre buone, di ottima classifica, di qualsiasi cosa, però io mi aspetto dalla Juventus, rispetto a tutte le voci, sono passati 3 mesi tra Milinkovic, Savic, sì, e Dybala. Ditemi, e anzi ci abbiamo messo anche che sì, che poi si è scoperto non volerlo nessuno, è andato in Arabia. Sì. Vogliamo scommettere che andranno tutti in Arabia entro il 20 settembre? Comunque, al di là delle scommesse provocatorie o meno, io invece dalla campagna acquisti mi aspetto proprio 2 centrocampisti. I cui nomi sono nella mia mente.
E non ce li dici?
Nei miei sogni, nei miei desideri, ma che non dirò neanche se mi torturaste da remoto, da lontano, una tortura, non le direi, ma perché? Per rispetto alla evidente coincidenza, oppure può darsi che abbia altre idee, non sento Giuntoli da tanto tempo, lasciato tranquillo, c'ha tanto da fare durante il calciomercato che se metto anche le mie idee lo porto al manicomio. A proposito di manicomio, è sempre la legge del 1978 di Basaglia che provoca tante conseguenze, perché nella chiusura dei manicomi veramente noi rientriamo, perché gli ultimi sono passati 10 anni, io sento ancora parlare di Conte, Allegra, Pirlo, e non di tutte le sciocchezze fatte a proposito di campagne acquisti dal 2017 in poi. Dal 2017 in poi ciò che è avvenuto è una cosa secondo me irripetibile, però ormai è andata, cerco di centrarmi meglio.
Sì, sì, tranquillo.
E quindi mi aspetto questi due centrocampisti. Allora, parlare ancora dell'allenatore, della cosa, a me è, per me è nauseante. I tifosi possono pensare o fare quello che vogliono, è giusto che facciano tutte le critiche che vogliono, tanto poi le critiche continuano imperterrite finché la Juve non rivince, e finiranno nel momento in cui la Juve rivince. Quindi non per una scelta intellettualmente onesta, ma per costrizione. Quindi noi dobbiamo cercare di vincere, e mi aspetto due centrocampisti, perché io...
Però continui a non dirceli quali sono questi centrocampisti.
No, non li dico, così come io spero con l'arrivo di Facundo Gonzalez,
sì?
In cui io credo, in cui e su cui io punto. Poi, non avendolo visto per anni, non è che posso essere sicuro di ciò che dico, però quando si dice è un centrale mancino, ci sono centrali mancini e centrali mancini. Alessandro è la negazione del centrale mancino, perché è solo mancino,
sì.
Non è centrale. Una volta avevamo, per esempio, il mio, dico mio nel senso che lo gestivo io, avevamo Marc Juliano.
Eh sì.
Allora Marc Juliano lo potevi mettere nella difesa a tre, con Montero, Ferrara, chiunque ci fosse, lo mettevi a sinistra, ma era un centrale.
Certo.
Ma era un centrale perché un centrale sui cross, sui calci piazzati, sui calci d'angolo, deve essere capace di testa di intervenire prima dell'avversario.
Eh sì.
Ma questo Alessandro addirittura si abbassa.
Sì, 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 questo no,
è una vecchia storia, è una vecchia storia, talmente vecchia che un altro obbrobrio che è venuto fuori, io sono indignato per tre motivi. E sono i tre motivi che secondo me noi ci trascineremo, non dico per tutto l'anno, ma fino a gennaio. Sono questa e mi preoccupo. Bonucci, Alessandro, Pogba. Allora, mentre gli altri discutono se tenere questo, tenere l'altro, se vendere Kostic a 25 milioni, se vendere Vlahovic per poter pagare poi quelli che sono recalcitranti, perché io poi voglio capire i soldi introitati da Vlahovic per Vlahovic, cioè dovrebbero servire soltanto a fare il secondo colpo negativo dopo Dybala, togliamo anche per la voce. Quindi ci siamo tolti Sivori e Charles.
Senti, guarda, a proposito di Vlahovic, c'è un messaggio di Paolo da Gorgonzola, va un po' controcorrente, perché dice: io speravo molto nella vendita del serbo, giocatore con limiti tecnici evidenti e strapagato con un errore grave della vecchia dirigenza, giocatore da Fiorentina che nessuno in Europa vuole e nemmeno in Arabia. Quelli che adesso sono contenti della sua permanenza non li voglio poi sentirsi lamentare che non sa stoppare un pallone. Questo è il messaggio del nostro ascoltatore.
Non condivido con molta stima e rispetto, non condivido nessun concetto di questa frase. Prima che non sappia stoppare la palla, non mi pare, non ricordo, io avevo 10 anni, ma non ricordo Charles che stoppasse e facesse dribbling. Ci sono giocatori, mentre Higuain con palla a terra, essendo mezzo giocatore, dalla cintola in giù, nel 4-3-3, con palla a terra ti faceva il gioco tecnico, sì, del dribbling e del gol. Questi invece sono giocatori di altra di altre caratteristiche che devono essere lanciati nello spazio da un numero 10 geniale. Mm-hmm. Ora, poiché non possiamo tornare indietro con Dybala, figuriamoci se io posso auspicare la vendita di Dybala. Ecco che verrebbe fuori quel mio sogno di un centrocampista capace non solo di contrastare a centrocampo, ma di guardare il centravanti mentre scatta e quindi prenderlo nel momento migliore. Vlahovic è quello, è un centravanti che deve essere lanciato con la coda dell'occhio, basterebbe la coda dell'occhio, ma per fare un passaggio con la coda dell'occhio bisogna essere fuori classe.
Eh sì.
Bene, un centrocampista che ha queste qualità, che gioca in Italia, che è giovane e che possa farlo, esiste. Adesso esiste nella mia mente, non so se esiste.
È uno di quei due famosi nomi che dicevi prima.
Due nomi, uno un po' forse, vabbè, ce ne sarebbero tre, poi lasciamo stare perché altrimenti poi andiamo nei verbi difettivi.
Senti, mi prometti però che se la Juve ne dovesse prendere uno di questi due o tre, ci dici che era uno di quelli che avevi pensato?
Però potrei bleffare io in quel caso.
Perché...
E qualcuno potrebbe anche rispondere, vabbè, l'hai detto perché l'hai preso, ma non ce l'avevi detto prima. Quindi, così come devo stare zitto adesso, starò zitto anche dopo. Non mi sembrerebbe, mi sembrerebbe narcisistico.
Però io lo voglio sapere, quindi siccome io mi fido del fatto che non blufferai.
Lo dico in privato. Va bene. Lo dico in privato a te, a Yves, a Manuel, a tutti gli eroi, compreso Antonio Paolino che... rientrerà, a tutti gli eroi in bianconero che state negli studi televisivi a seguire un calciomercato patetico e che dura due mesi, più il mese di gennaio, tre mesi ufficialmente, quando poi a gennaio si risolve dal 27 al 31 gennaio e in agosto si risolve dal 21 al 31 al primo settembre.
Ho letto stamattina il tuo pezzo su Bianconera News proprio in merito a questo.
Ma è così, allora ci sono dei cicli storici. Io stamattina ho menzionato, nel 54 è nato il calciomercato, evoluto da Mazza, presidente della SPAL, il famoso Viani col suo Vianema, il Raimondo Lanza di Trabia, il Conte, amico di Gianni Agnelli, e tutti insieme, presidente del Palermo, che diede poi modo a Domenico Modugno di cantare Vecchio Frac, ma questa è una storia che è scritta un po' nei miei libri, molto affascinante. Ma idearono al Gallia il calciomercato. Nel 61 Umberto, con la sua presidenza, volle il mercato di riparazione di 10 giorni a novembre. 10 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno. Allora, se volle questo è perché ci possono essere anche degli errori.
Certo.
Allora uno può tenere Rovella, per esempio, dico Rovella, che io credo che sarà ceduto, però insomma, potrebbe rimanere. Ma se uno può tenere un giocatore e cambiarlo, sostituirlo a novembre, dove una stagione non viene inficiata. Ma mi volete spiegare se un giocatore sta fino al 30 novembre inutilmente in una squadra e gioca poco e poi ricomincia a giocare il primo febbraio? Ma mi volete spiegare che stagione è?
Certo.
Che mercato è? Che dirigenti istituzionali ci sono? Possibile che non si possa riportare un format a 18 squadre, a una rosa di giocatori a 20-22 elementi? Possibile che invece le istituzioni debbano fare tornei su tornei e noi ci troviamo con 44 gatti in fila per 6 col resto di 2, che poi dai questi gatti l'unico buono è quello che abbiamo noi.
Che tra l'altro l'altra sera è stato super osannato allo stadio durante la partita in famiglia. Pasquale, ti interrompo un attimo perché abbiamo tra pochissimo... Hai fatto bene, dobbiamo anche sdrammatizzare, un po' sorridere perché sennò sì. Come dici tu, sti due mesi di calciomercato in cui non succede tra l'altro praticamente nulla fino agli ultimi giorni di mercato... o fino al giorno dell'inizio dei campionati, no? Perché poi quella è anche ogni tanto la discriminante per far avvenire i colpi. Lancio e leggo solo questi due messaggi, così ce li teniamo buoni come argomento poi della prossima parte, se rimani con noi anche nell'ultima parte di Cose di Calcio di oggi, perché io prima ipotizzavo, no, una specie di un piccolo errore, diciamo così, allegriano, poi per carità non mi permetto di dire che ha sbagliato, ma che secondo me Fagioli e Locatelli giocano in un certo senso a ruoli invertiti, no? Allora c'è Andrea da Campobasso che dice: Dario, hai perfettamente ragione, Fagioli è un regista e Locatelli è una mezzala. E Christian però aggiunge: il mediano davanti alla difesa deve saper difendere e anche lanciare. Fagioli non ha il fisico giusto, secondo me, ma per ora ci stanno. Non ha il fisico giusto per me per ora, ma ci stanno lavorando. Questo è il messaggio di Christian da Torino, invece.
Noi abbiamo visto durante il campionato scorso che questa inversione di ruoli è stata anche attuata. Poi io non ho visto una diga davanti alla difesa, ho visto anzi Locatelli, tanto per fare un nome, uno dei due, ho visto mi è risaltato soprattutto perché faceva fallo e poi protestava con l'altro, perché è immancabile. Infatti, in caso lui fa fallo e poi non è che è furbo andare a chiedere scusa all'avversario e quindi non prendersi l'ammonizione, no, prende l'ammonizione e poi continua ancora a protestare.
Che tra l'altro allora, qualcuno prima diceva che Locatelli viene spesso ammonito, spesso è proprio per questo motivo.
Ma viene ammonito, ma io se fossi arbitro insomma non è che sarebbe a me tanto simpatico, non sarei molto obiettivo nei confronti suoi, quindi per me bisogna giocare. Ma voi vi ricordate un Furino? Ma adesso vabbè, stiamo mettendo sacro e profano, però un Furino ne avrà fatti di falli nella sua vita. Vabbè, ma mica andava a protestare dall'arbitro quando sapeva di aver fatto il fallo.
Sì, la munizione per protesta è veramente stupida. Guarda, ti leggo due messaggi che ci teniamo appunto. Allora, un nostro ascoltatore ci dice solo parole sante Gallo, quindi concorda con te. Una domanda al dottor Gallo: ci spieghi come mai non arrivano offerte dall'Arabia per i nostri giocatori?
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di Calcio.
14:36 minuti, torniamo con l'ultima mezz'ora di questa settimana di Cose di Calcio. Abbiamo ancora il dottor Pasquale Gallo in collegamento con noi. Hai pensato alla domanda che ti ha fatto il nostro ascoltatore, Pasquale?
Ricordamela un attimo.
Era perché non arrivano le offerte dall'Arabia per i nostri giocatori?
Sì. Allora, se arrivano o non arrivano, noi non possiamo né dirlo né saperlo.
Vero.
Ma poiché il calcio arabo, calcio mercato arabo termina il 20 settembre, aspettiamoci non solo per la Juventus.
Credo che l'abbiano anticipato al 7, sai, la chiusura del mercato arabo. Mi sembra di aver letto che per evitare scompensi con gli altri campionati debbano averla anticipata al 7.
Sono contentissimo, perché altrimenti invece di 20 giorni abbiamo altri 7 giorni di fake news,
sì.
E quindi è ristretto il campo. E diciamo allora fino al 7 settembre tutti coloro che come dirigenti non sono riusciti a cedere un giocatore, o il giocatore non si è convinto ad andare via e poi invece sente le sirene sicure dall'Arabia, si garantisce un contratto, mi sembrerebbe anche intelligente andarci, anche perché ci può essere il biglietto dell'andata, ma anche del ritorno. Cioè, innanzitutto io vado a prendermi per un anno, poi dopo potrei anche trovare una soluzione con l'Arabia se qualcuno in Europa lo rivuole. Parlo ovviamente dei giocatori che stanno sulla fascia 27-28 anni, che non hanno convinto ancora e quindi non possono convincere più e andare in Arabia, mentre invece gli ultra sessantenni e quelli l'Arabia li prende lo stesso. L'Arabia prende di tutto. Perché adesso deve passare fino al 2030, quando ci saranno i mondiali, fino al 2030 ci sarà questo fenomeno arabo come c'è stato quello cinese, americano, eccetera. Poi finirà. Però devono fare i mondiali, è chiaro, perché a 50 gradi nessuno ama giocare.
Certo.
Quindi il problema è dire non sfonderà il calcio arabo. Adesso, per chiudere il cerchio della domanda, come mai non hanno chiesto, ripeto, non sappiamo se le hanno chiesto o meno. ma sicuramente qualcuno dei nostri farebbe anche bene ad andarci. La cosa che mi preoccupa, ripeto, io tempo addietro, tu che mi segui su Bianconera News o per cose di calcio o anche in dirette televisive, ho sempre detto che non mi convincevano, è da un anno per la verità, le tre questioni che mi preoccupano. È già è iniziata la fase della carta bollata.
Sì, sì.
Pensavo che passasse almeno 2 o 3 mesi, mentre invece siamo già partiti a San Lorenzo. Evidentemente è caduta una stella stanotte e ha portato una carta bollata, questa stella. Quindi se dobbiamo andare avanti a furia di giurisprudenza, io penso che la Juve dovrebbe rivolgersi ad avvocati che non patteggino più, ma che vadano fino in fondo a risolvere anche dei problemi, perché un giocatore che mi fa una partita intera mettendo tutti i minuti, sì, in 15 mesi, io voglio capire perché non ci sono i modi e la giusta consapevolezza da ambo i lati di capire che questa storia non è riuscita.
Sì.
Allora, o dobbiamo sentire fino alla fine poi dell'anno che Pogba si riprende, eccetera. Ma io mi auguro che si riprenda come Lazzaro. Però il problema è che attualmente non c'è neanche il dimezzamento del contratto.
Ecco, tra l'altro si parla si vocifera proprio di Giuntoli, no? Che sta lavorando per limare questo contratto.
Allora, vedi, ma il minimo che bisogna fare è limare, perché una volta poi limato può anche darsi che riprendendosi in maniera decente possa anche trovare un acquirente.
Certo.
Ma se invece noi siamo sempre sugli 8 più 2 e 8 più 2 e 8 più 2 che poi significano 13 all'ordine, per 4 anni sono 50 milioni.
Eh sì,
E noi pensiamo di vendere Vlahovic e pagare Pogba.
Io
chiedo una cosa che credo che sia addirittura banale. Non lo so poi.
Ma guarda, ieri mi scriveva un ascoltatore proprio in merito al contratto di Pogba. Diceva, bisognerebbe fare come i comuni lavoratori, no? Che dopo un tot di mesi di mutua lo stipendio gradualmente viene ridotto. E effettivamente potrebbe essere una soluzione.
È una giusta causa, ma non una giusta causa per colpa di Pogba. Sì, Pogba c'ha delle colpe. Anche chi lo segue c'ha delle colpe, perché hanno esagerato nel fare questo, i dirigenti passati hanno delle colpe, perché 4 anni a un calciatore che da 3 anni precedenti non dava molti segni di sé, a me è sembrato una bestemmia di quelle che mandano all'inferno definitivamente senza passare dal purgatorio. Ma sono questi i temi, perché mettiamo insieme queste cifre e vediamo dove arriviamo. Allora, poi l'altro discorso, quindi ho risposto per gli arabi, l'altro discorso sui giovani, io credo in un giovane di sicuro avvenire da Juventus, io lo vedo in Huijsen. Questo non significa voler criticare gli altri, no, forse a qualcuno. Diciamo qualcuno non è all'altezza della Juventus, ma a qualcuno è mancata la famosa gavetta giusta, necessaria, prima di poter tornare, come è sempre successo alla Juventus, anche i più grandi hanno fatto la loro gavetta, io parlo dei Furino, i Causi, i Better, hanno fatto una gavetta prima di ritornare in un gruppo forte, e quindi l'inserimento più facile. Certo. Può darsi che un domani uno di questi giovani, trovando una squadra granitica, entrando uno alla volta in questo gruppo, possa diventare un campione.
Sì, guarda, e tra l'altro gli ultimissimi in ordine di tempo, adesso a parte Fagioli che insomma si sta consacrando ma è ancora abbondantemente in rampa di lancio, l'ultimo forse che ha raggiunto livelli di un certo tipo è Claudio Marchisio, no? Che insomma ha fatto anche lui questo tipo di percorso giocando poi in uno di quei centrocampi di 10 anni fa che era considerato uno dei più forti d'Europa.
Ha avuto due fortune in una, una di essere di aver giocato, di, la Juventus è scesa in
sì,
VIP.
Vero.
Cioè, per fortuna di tanti di loro, come è successo al Milan degli anni Ottanta, quando è retrocesso due volte per calcio scommesse e poi perché è retrocesso per inabilità, e fece un gruppo di, me lo ricordo questo che disse Boniperti a me all'epoca, mi disse Pasquale, guarda che hanno avuto nella, nella disgrazia una grande fortuna, perché i Baresi, i Tassotti, certo, i Maldini, Costa Curta stanno giocando e formeranno un grosso gruppo granitico. Infatti arrivò Berlusconi, prese il trio olandese con Donadoni che era già della Juve, però lo dovette cedere, dare al Milan perché gli offriva cinque volte di più, e fece lo squadrone. Quindi voglio dire che anche Claudio Marchisi, la Serie B per Claudio Marchisi è stata una fortuna, sfortuna per la Juve, certo, fortuna per lui. E poi anche lui mi pare un anno sia andato in prestito all'Empoli.
Empoli, sì, sì, assolutamente, infatti mi riferivo proprio a quello.
Empoli in Serie A. Io per esempio avrei visto molto bene Fagioli un anno di Cremonese in Serie A, o di Monza, insomma questo tipo di squadre, e poi ma non perché lui crescesse ancora di più, ma perché la Juve potesse essere recettiva di accoglierlo. Cioè, se io penso che il nostro centrocampo è fatto da Miretti, Fagioli, Locatelli eccetera eccetera, io non mi sento tutelato nel poter dire abbiamo un centrocampo che deve comandare, certo, dobbiamo giocare alti e dobbiamo giocare all'attacco e dobbiamo... No, io non le vedo queste cose.
Senti,
io vedo invece, ecco perché punto i miei sogni sui due centrocampi.
Guarda, proprio a proposito di questo, perché ci sono un po' di messaggi rivolti proprio a te, non ti chiedo di sbilanciarti, ma Antonino ci dice i nomi sono Habib Diarra e Kefren Turam, non voglio che tu mi dica se sono loro, però Antonino sta provando a leggerti nel pensiero, quindi lui dice che sono Diarra e Turam. C'è un altro messaggio invece direttamente per te, Michele da Foggia ti chiede cosa ne pensi a proposito di centrocampo, così chiudiamo anche il cerchio del discorso, di Amrabat, altro nome che sta girando in orbita Juve, che magari è uno di quei 2/3 che hai tu in testa, visto che parli di un giocatore che gioca in Italia e che sa far girare il pallone. Insomma, Amrabat, c'erano anche interessi del Barcellona addirittura, se non ricordo male, l'anno scorso. Quindi rispondiamo a Michele da Foggia, Pasquale.
Allora, Michele, io rispondo che Amrabat, quando è passato dal Verona, credo dal Verona, alla Fiorentina, credo dal Verona, se non sbaglio. Comunque, quando è passato, non è che mi faceva impazzire come giocatore, anzi, lo prendevo come un esempio del calcio scaduto di questa epoca, perché un giocatore come Amrabat, in un'altra epoca, però... Al di là di queste convinzioni, che una persona onesta e deve essere onesta, deve cambiare opinione. E una persona onesta deve cambiare opinione. Se uno come nasce, così muore, vuol dire che è stato un cretino.
Amrabat, tra l'altro ti confermo il passaggio dal Verona alla Fiorentina, sono andato a verificare nel frattempo.
Allora, no, perché l'ho seguito attentamente. Allora, Amrabat... Ecco, faccio una controdomanda a Michele che non mi potrà rispondere, però potrà rispondere a se stesso.
Sì.
Ma tra Fagioli e Locatelli, invece di questi due giocatori, io potessi schierare Amrabat al centro del campo, sia in fase di distruzione che di costruzione, fisica, atletica, di ogni genere, non mi sentirei più forte insieme a un Rabiot a sinistra e a un altro sempre di quei due a destra o diciamo davanti, perché se io gioco con un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1 o un 3-4-3, comunque io devo avere i due centrali di centrocampo che mi facciano da cerniera e da filtro per la difesa e da inizio azione per la... Ok? Faccio io la domanda, quindi rispondo che Amrabat non lo vedrei male nella Juve, assolutamente lo vedrei bene, ma dico di più, questo ragionamento che io sto facendo è tanto lontano dalla realtà vista la Juventus in campo con le sue performance che cambiano anche nella stessa partita, mentre stiamo andando bene, poi soccombiamo, poi... ma questo dipende dal centrocampo. Mm. E noi non abbiamo un centrocampo, diciamo, che ci faccia stare un po' sereni durante la partita. Questa è la mia opinione.
Senti, c'è invece un nostro ascoltatore un po' malizioso che dice: Dario, se il dottor Gallo sogna due centrocampisti è perché è molto informato, essendo intimo con Giuntoli. Questo quindi lui pensa che non sia solo il tuo pensiero, ma qualche informazione di più.
No, altrimenti creiamo dei film che
non... esatto, infatti te l'ho letto apposta.
Io confermo non la vicinanza, la comunanza spirituale, intellettuale, diciamo di impostazione tecnico-tattica, impostazione vecchio stampo, perché ritengo Giuntoli un nuovo Moggi, un nuovo Allodi, un nuovo, ecco, questi grandi nomi del passato. Vabbè, Luciano è ancora presente in mezzo a noi e quando parla dice sempre cose intelligenti. E Giuntoli c'ha molto di questa intelligenza moggiana. Questa è per le conoscenze che io ho dell'uno e dell'altro. Conosco Giuntoli da 14 anni, confermo, dai tempi in cui prendeva nei dilettanti i giocatori, li portava in C, in B e in A. E quindi faceva un miracolo in questo senso, lasciando derelitto proprio Bonacini, presidente, quando decisi di andare a Napoli. Al Napoli vi posso garantire che senza Sarri, che perdeva gli scudetti negli alberghi, avrebbe vinto già quell'anno il campionato. Quindi significava che dopo 3-4 anni di lavoro avrebbe già vinto uno scudetto. Poi lo ha vinto e mentre lo vinceva già pensava al futuro facendo il professionista a Napoli. Quindi che io abbia questa comunanza spirituale, però che io abbia parlato in questo periodo con lui di calciatori, eccetera, io, come ho detto prima, l'ho lasciato talmente tranquillo che gli farò a stento i miei auguri di buon Ferragosto in relax a Forte dei Marmi, se gli è possibile 24 ore di stacco.
Certo.
Quindi, quando poi sarà finito il calciomercato, perché l'amicizia significa questa, significa l'amicizia è bilaterale, così come capisco tutti i suoi problemi che deve risolvere, allora non mi ci metto anche io con i miei pensieri. Dal primo settembre vuol dire che la mia frequentazione alla Continassa sarà più frequente. La mia frequentazione più frequente, scusate, la ripetitività.
No, ci mancherebbe. Quindi così almeno abbiamo chiarito questo messaggio che poi è arrivato. Era Luca da San Benedetto del Tronto, mandato poi un altro messaggio per firmarsi. Era lui che chiedeva questa cosa, cioè che supponeva, no, questa ipotesi.
La capisco.
No, certo, ci sta.
Anche io avrei fatto questo...
Senti, invece c'è ancora Claudio che ci dice, in merito al discorso di Pogba che facevamo prima, no? La differenza tra un lavoratore e un dirigente è che il primo ha un contratto collettivo e l'altro individuale. Se per Pogba non si dimostra che non può giocare a calcio, solo lo stesso Pogba può rinunciare al suo contratto o parte di esso, non la società. E ti risulta così, Pasquale?
Allora, io non sono né un sindacalista, io sono anche agente di calciatori, non mi sono trovato in queste situazioni, però anche in anni, perché sono 4-5 anni che mi sono dedicata alla scrittura, ho scritto libri, ho fatto visite pneumologiche, fra poco ne faccio un'altra, e cioè, mi sono dedicato di più a questi aspetti che in questo periodo, nell'ultimo triennio, erano i più importanti del calcio. Mm-hmm. Però queste cose si risolvevano a tavolino e col buon senso, non è che si arrivava alle carte bollate,
certo.
O si arrivava dopo 13 anni di Juventus si può anche dire a un giocatore che aveva un quinquennale: senti, fermati al quarto anno perché dobbiamo ricostruire la società. E beh, dopo 13 anni io faccio una carta bollata, allora dall'altra parte sì, ma io neanche potevo essere trattato così. Ma trattato come? 13 anni di Juventus, pochi sono arrivati a 13 anni, anzi ricordiamoci che era già andato via, l'abbiamo ripreso per un ricatto che poi vi svelerò un giorno, per un ricatto tra Juve e Milan, e dove praticamente ci fu un macello. Mm. Sì. Però questo fa parte di 6 anni certo. fa, 5 anni fa, non ci interessa. Voglio dire che nonostante queste cose, il buonsenso può prevalere. Così Pogba può, come si dice, passarsi la mano sulla coscienza con la mia cara amica Raffaella Pimenta, che ha raccolto l'eredità dei giocatori ed è una splendida persona, sia dal punto di vista della competenza, sia dal punto di vista del savoir-faire. Possibile che non si trovi un modo per capire che dopo 1 anno e mezzo non si possono percepire 700.000 euro mensile su un conto corrente ogni mese.
Cioè, non giocando, perché l'abbiamo ricordato ieri, 123 minuti messi insieme l'anno scorso.
Non ha giocato, no. 123 minuti in 15 mesi, sì, sì, sì. Non ha giocato. Allora è possibile che non si trovi, io non ci credo. Io non credo a queste cose, credo che ci sarà una soluzione di questo genere. A meno che, ripeto, non si ripeterà il biblico riferimento di Lazzaro, dove biblico evangelico, più evangelico che biblico, dove si dice alzati e cammina e avvenne il miracolo. In questo caso cadono tutte le situazioni, ma nonostante questo eventuale miglioramento miracoloso, io chiederei di dimezzarsi.
Certo. E comunque questa eventualità...
Se per un anno e mezzo, beh no, perché se per un anno e mezzo è completo il concetto, perché io non ce l'ho con nessuno, faccio un ragionamento logico. Allora, se per un anno e mezzo tu non mi hai dato niente, vogliamo scalare questi soldi da questi contratti a venire?
Certo.
E allora si dimezza lo stipendio.
Eh sì, anche perché appunto poi in ogni caso questo eventuale miracolo pare debba avvenire non prima della fine di settembre, almeno queste sono le parole. Vabbè, di
Allegri. I miracoli sul calendario datati, li conosco, sono preveggenze, sono preveggenze.
Pasquale, io ti ringrazio davvero ancora tanto per questa bellissima chiacchierata di stamattina. Grazie.
Complimenti a te, Antonio, se ne è andato in vacanza, tranquillo, perché tra Yves... Manuel
che è di là che ci ascolta.
Gli altri sapeva che lasciava la trasmissione in buone mani.
Grazie mille, la prossima settimana sarà sempre in buone mani, ci sarà Marco Spadavecchia, lo ricordavamo proprio in questa fascia oraria, sempre al posto di Antonio. Grazie davvero dottor Pasquale Gallo, ci risentiamo spero presto, perché è sempre davvero un grande piacere.
Io ho fatto un post stamattina dove ho dato i saluti dalle Seychelles,
sì.
Però soltanto che poi hanno visto la foto ed erano 6 pompe di benzina.
Beh, sempre 6 Shell sono. Grazie ancora, buon pomeriggio, buon fine settimana e a prestissimo al dottor Pasquale Gallo, che come sempre ci fa anche fare diverse... A prestissimo ancora, tanti sorrisi anche, perché insomma ci va un po' di sdrammatizzazione in questo mercato, come diceva lui, lunghissimo, che come spesso ribadiamo anche poi alla fine non porta i colpi se non proprio sul gong, come si dice in queste situazioni. Volevo ancora leggere un paio di messaggi, ecco, c'era un ascoltatore che rispondeva a chi si lamentava che facevamo ascoltare soltanto i messaggi pro Allegri, diceva non è assolutamente vero che si parla sempre bene di Allegri, io personalmente sono Allegrin, questo è l'ascoltatore, e poi dice RBN, voce juventina estremamente credibile, ti ringrazio per a nome di tutta la redazione, ovviamente ci fa piacere che sia così. Allora, qui c'è ancora qualcuno che dice, dottor Gallo, uno l'abbiamo capito, è Amrabat, adesso ci dica l'altro, un piacere ascoltarvi, starei ora a sentirvi, Luca da San Benedetto, magari passate a fare una vacanza di qui, guarda Luca, io non sarò lontanissimo, la prossima settimana arrivo a Cattolica, quindi sono più o meno dalle tue parti, anche se un pochino ancora più su. Cicci Coccò, infatti io se dovesse arrivare, il problema è che se dovesse arrivare a Rabat alla Juve non smetterei mai di fare la canzoncina, che tra l'altro ho scoperto che nella versione originale non dice tre civette sul Comò che facevano l'amore, non è che facevano l'amore ma che aspettavano le ore, qualcosa del genere, no? Perché giustamente, insomma, essendo una filastracca per bimbi è stata un pochino... No,
anche perché le tre civette che facevano l'amore con la figlia del dottore mi sembra un po' complicato.
un po' inquietante. Erasmo ancora ci dice, concordo d'accordo col dottor Gallo, Locatelli un centrocampista mediocre che è costato troppo per quello che rende e Fagioli deve ancora crescere molto. Angela, ciao Angela, sono come sempre presente, faccio tanti auguri di buon compleanno al mister Allegri, li abbiamo già fatti anche in apertura di puntata, ti faccio i complimenti per il tuo modo di condurre e anche per la trasmissione L'oggetto del desiderio che ieri ho seguito con molto interesse, un grande abbraccio, grazie Angela. Sì, ieri sera eravamo in onda con Jacopo dalle 23 alle 24 su Bianconera TV su Twitch, anche L'oggetto del desiderio va in vacanza per una quindicina di giorni, visto che io non ci sarò. Ci sarò però ancora domani, perché domani è sempre in questa fascia oraria, che di fatto è la stessa mia del sabato, con tutta la Juve che vuoi, per l'ultima puntata prima delle mie 2 settimane di ferie. Quindi vi aspetto domani in questa stessa fascia oraria. Adesso lasciamo la parola a Fuori di Juve dalla nostra redazione di Roma. Ci rivediamo ancora domani e dalla prossima settimana Marco Spadavecchia a Cose di Calcio. Grazie Emanuel Moroni, un saluto da Dario Ghiringhelli.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.